Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Bene, e dopo Sandro Paradisi incontriamo un altro capitano coraggioso. Beh, sì, perché grazie poi al così un po' al gancio che ci ha fatto Paradisi sia nella scelta del titolo, ma anche poi ci ha portato qui. Oggi siamo in Box Marche, siamo con Tonino Dominici. Salve, signor Dominici.
Buonasera.
Siamo qui perché Tonino, lei è l'imperatore, il re dell'Accademia della Tacchinella.
Sì, il re perché mi sono autonominato e quindi i re non sono un presidente.
Non vengo scelti da un direttivo, da un consiglio di amministrazione, ma c'è un incoronamento
mi sono autoincoronato a casa mia ad una cena appunto cucinata da mia moglie.
Quindi abbiamo scoperto che la regina,
esatto, la regina in questo
è
caso
stata la cuoca moglie. della esatto, Tacchinella. Sì. Benissimo. Tonino, lei è il presidente di Box Marche? Presidente di Box Marche, sì. Da fuori è un'azienda bellissima, da dentro anche di più. Ce la vuole raccontare un po', che lei la vive da una vita ormai?
Beh, diciamo che io la vivo dal lontano 74. Questa è un'azienda che nasce nel 69,
sì,
da una famiglia di agricoltori, di contadini, che allora avevano lo spirito d'avventura, erano coraggiosi anche allora e hanno voluto praticamente creare questa azienda in alternativa alla loro attività, quindi in alternativa alla campagna. E nasce quindi nel 70, negli anni 69-70, su iniziativa della famiglia Baldassarri, che sono tuttora dei valenti agricoltori. Allora lo scatolificio Box Marche, come si chiamava, non si chiamava Box Marche, ma si chiamava scatolificio Box Marche, era praticamente producevano solo scatole per le scarpe,
sì,
in quanto in questa zona c'erano delle aziende dei calzaturifici. Quindi le primissime scatole erano scatole da scarpe ed erano prodotte in famiglia, praticamente la famiglia Baldassarri, che era composta da 9 fratelli e cugini con le loro appunto mogli.
Quindi
e
una famiglia numerosissima.
Sì, bella numerosa, si sono messi oltre a fare il lavoro nei campi anche a fare il lavoro di scatole da scarpe. Quindi ma la prima unità produttiva era composta da 2 soci e tre mogli dei soci, quindi 5 persone.
E lei quant'è entrato?
Io sono arrivato appunto nel 74, dopo 2 o 3 anni, appena finito di fare il militare. Io sono fra l'altro un maestro di scuola elementare, però non ho mai esercitato, perché a parte che avevo fatto le scuole, le avevo fatte con molta nonchalance, nel senso che io sono diplomato con un 36 liscio liscio e io non ero nato per fare il maestro. Poi sono andato a fare il militare. Quando sono tornato a fare il militare dovevo lavorare, non avevo tempo per fare i concorsi tutta la trafila del posto pubblico, e allora mi sono dato da fare tenendo le piccole contabilità artigiani, e quindi sono venuto in contatto con questa famiglia, splendida famiglia fra l'altro, perché mi ha dato una fiducia enorme, questa famiglia di agricoltori che mi hanno detto: lì c'è questa azienda, la dobbiamo far crescere, e quindi vedo un po' te quello che puoi fare. Insomma, questo è nato. Io non me ne intendevo assolutamente di niente, di cartone, di scatole, di...
E lei è entrato in qualità, cosa faceva quando è entrato?
Ah, quando sono entrato ho incominciato a capire innanzitutto cos'era una scatola, perché quindi cos'era un foglio di cartone, perché allora non si facevano con la stampa, quindi non si facevano delle scatole bianche, neutre, si attaccavano delle etichette, quindi anche il processo produttivo era molto
fustellate
semplice.
E basta.
Fustellate, esatto, fustellate. E quindi la prima attività che ho fatto qui dentro è di andare in lavorazione e capire come funzionava il fumo, insomma come girava il fumo. Mi sono messo a fianco dei 2 soci che facevano da gestori di questa azienda e piano piano ho incominciato a capire il mestiere. Poi sono andato a vendere le prime scatole dai dai calzaturifici qui vicino, poi ho imparato a fare la contabilità perché non ero proprio, non ero nemmeno, sapevo come fare. E mi ricordo che il mattino io andavo a consegnare le scatole, poi mi fermavo nei calzaturifici, per esempio in Fiorenzuola a Sera di Conti c'era una grossa azienda, e lì scaricavo le scatole, poi passavo in ufficio, prendevo gli ordini per fare gli ordini, poi a casa portavo a casa gli ordini, qui producevano e poi la settimana dopo riconsegnavo. Quindi io andavo a consegnare e prendere gli ordini.
Tutto questo avveniva negli anni 70.
Sì, anni 70. E in più facevo, siccome che ero, non ero nemmeno esperto di contabilità, in questo calzaturificio mi aiutavano, mi hanno aiutato, una ragioniera mi ha insegnato anche a fare la contabilità.
Partita doppia.
Sì, ecco. Partita doppia, con la partita doppia con le schedine mobili, certo. Con la carta a carbone.
Ah, certo.
No, con la, ricopiavo nella sera, dovevi poi tirare, dare l'avere, no? C'era la partita doppia classica con i mastrini. E mi ricordo che questa signora ragioniera mi insegnava come si imputavano i conti, no? Il dare e l'avere, certo. Mi insegnava in modo molto empirico, perché mi diceva, in modo molto strano, mi diceva, nel registrare le fatture dei clienti, mi diceva tu hai dato della merce al cliente, giusto? Quindi nel mastrino del cliente, lui ha ricevuto la merce, cosa deve fare? Ti deve dare.
Certo.
Quindi lo devi mettere il cliente in dare. Se lo metti il cliente in dare, in avere metterai le vendite.
Certo.
E quindi quando il cliente ti pagherà, lui ti ha pagato, quindi ti ha dato, sei tu che devi dare, quindi metterai in avere del cliente. E questo è il primo insegnamento che mi ha dato. Ma una roba assurda, no? Se andiamo a ragionare con i mezzi di oggi, strumenti da adesso. Quindi così
sono passati 40 anni oggi, sì. Cos'è Boxmark e cosa lei fa in Boxmark?
Dunque, oggi Boxmark è una realtà che ha 50 persone, splendide ragazzi che lavorano qui, media 30 anni. Io sono il più vecchio.
Lei alza la media, quindi.
No, ma io non alzo più la media perché io sono pensionato, per cui io ho finito la carriera come dipendente. Quindi è una splendida realtà composta da 50 persone, con un fatturato che si aggira intorno ai 11 milioni d'euro, ma questo non è importante, perché non è importante quello, l'entità del fatturato, ma quanto è importante con quanta passione lo facciamo. Serviamo un centinaio di clienti tra centro Italia e anche 20% all'estero circa, e siamo, come dire, produciamo packaging per l'industria del casalinghi, per l'industria del beverage, dei vini, quindi bag in box, confezioni per vini, e poi per prodotti alimentari, quindi pizze surgelate piuttosto che prodotti, appunto, pesce surgelato, piuttosto che fritti surgelati, pizze surgelate, quindi tutto il mondo del packaging che va verso l'industria. Anche biscotti, per esempio, ma soprattutto beverage. Poi anche un po' di espositori da banco e da terra, quindi il gruppo Angelini è fra i primi, insomma, nostri clienti, e basta, insomma. Ma facciamo parecchie cose.
Lei ha figli?
Io ho un figlio che non lavora con me, ma lavora in un'altra bella azienda della zona, vabbè, non dico il nome, è una multinazionale molto forte, sta in quel di Fabriano, però adesso non
va bene. Tra le canzoni che ci ha indicato, ci ha detto a te Jovanotti,
sì,
che è una canzone che è dedicata alla figlia.
Sì, Jovanotti. Sì, alla figlia, in questo caso lo dedico a mio figlio.
Che si chiama?
Si chiama Nicola.
Lui
ha 33 anni.
Ah, ok.
Sì, ha 33 anni, sì.
Bene, allora a Nicola.
Lui è esperto in marketing e comunicazione.
Bene, allora a Nicola, a te, i Jovanotti. sentiti.
Bene. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni.
E questa era Jovanotti, che è una delle canzoni forse più famose. Questa canzone Jovanotti dedica tutta la sua vita, tutte le sue intenzioni, tutte le sue migliori intenzioni alla figlia appena nata. Dominici, lei invece, Vox Mac, come si regala al territorio di Corinaldo, di Tre Castelli, insomma, tutta la parte sopra Senigallia, chiamiamola sì. Così.
Beh, c'è da dire questo, che come nasce la Box Marche? La Box Marche nasce da questa famiglia di agricoltori molto presenti a Corinaldo. E qui bisogna ritornare, questo amore e la passione per il territorio, bisogna ritornare proprio alle origini della cultura contadina, della civiltà contadina, no? I contadini, a Corinaldo il mercoledì c'era il mercato, quindi in ogni paese c'è un mercato settimanale, no? E la presenza degli agricoltori e la vita nel territorio si faceva, no? in larga parte la giorno della fiera, del mercato, perché il mercato era quello che era nell'antichità l'agorà, no? Cioè la vita, no? Quella che è, per esempio, la domenica si va alla messa, no? I contadini il mercoledì a Corinaldo andavano al mercato. Perché il mercato? Perché il mercato, oltre a essere un luogo in cui si fanno scambi, la cosa vera è che al mercato si conosce la gente, si fa la stretta di mano, c'è la relazione con sia per interesse, ma anche e soprattutto la vita sociale.
Certo.
E quindi questa cultura contadina io l'ho voluta riportare nell'azienda Box Marche. Cioè, io ho detto sempre che la Box Marche è un'azienda che è inserita nel territorio, prende dal territorio, no? Risorse, anche risorse oltre che umane, ma anche risorse quali l'ambiente, l'aria, eccetera. Però allo stesso tempo è una, come dire, è una risorsa per il territorio, no? Quindi deve vivere il territorio sia come aspetto economico, ma soprattutto come anche sotto l'aspetto della sociale, dell'incontro. Quindi questa cultura contadina, che è fatta di relazioni, di rapporti, di onestà, di schiettezza, di no, i contadini c'era la stretta di mano, no? Quando andava al mercato non c'era la stretta di mano era la scrittura. E noi l'abbiamo messo proprio anche nei nostri valori dell'azienda, cioè noi vorremmo mai avere a che fare con gli avvocati e con i contenziosi, perché per noi la stretta di mano equivale ad una scrittura. Quindi questo amore per il territorio nasce proprio dall'amore per la terra dei nostri contadini, e questo amore per le relazioni e per stare insieme alla gente, e soprattutto anche perché la storia dei nostri fondatori oggi sono agricoltori, però loro vengono dalla Mezzadria. Loro, la famiglia Baldassarri, è stata sotto padrone, praticamente loro hanno riscattato il fondo dal padrone. E questo riscatto non è stato solo un riscatto economico, ma è stato morale. Anche morale. E quindi quello di andare in paese, quello di andare al mercato e, no, farsi riconoscere come persone che hanno riscattato il fondo, che sono oneste, che lavorano, che vivono del proprio lavoro, è nella filosofia poi della Box Marche. Quello, i nostri soci, no, sembra una stupidaggine, noi siamo una SPA, perché siamo nati come SRL e poi trasformati in SPA, ma di fatto le azioni non sono interessati i nostri soci alle azioni, al dividendo. Io devo anche essere molto sincero e onesto che i nostri soci non ci hanno mai chiesto il dividendo. L'unica cosa che mi hanno chiesto a me mi chiamavano ragioniere, no? Pur essendo maestro, l'unica cosa che mi hanno chiesto di, come dire, aumentare la reputazione di questa, della famiglia nel territorio. Cioè, per loro grave sarebbe solo, cioè il peccato più grave che possiamo fare in questa azienda è mandare in cassa integrazione le persone e, come dire, che si sappia in giro che l'azienda va male perché non paga i dipendenti, che poi noi non li chiamiamo dipendenti, chiamiamo personale, li chiamiamo i collaboratori, no, perché dipendenti non ci piace, e soprattutto che la gente parli bene dell'azienda. Ecco anche perché poi tutta questa comunicazione anche istituzionale, no? Il bilancio sociale e poi il Global Report e poi il Living Company Report, cioè quello di rendere pubblico e trasparente la nostra attività e quello che facciamo, ma soprattutto non tanto per i numeri, ma quasi un orgoglio di far vedere che, ecco, da una famiglia di agricoltori può venire fuori un'azienda che vive il sociale e vive per il territorio.
All'ultimo carnevale da cosa si è vestito?
Beh, a carnevale ci siamo vestiti da scatole, no? Per forza.
No, la domanda nasce perché abbiamo visto che...
Sì, siamo vestiti da scatole perché noi le costa anche poco le maschere nostre, per cui abbiamo fatto queste scatole, ce le siamo messe in testa, poi le abbiamo disegnate.
Lei che scatola era?
Io ero una scatola da re, per forza. La re, del re, perché scatole e misto alle carte... Abbiamo fatto le scatole con le carte da gioco. Naturalmente io ho preso il re dei denari, che non è denari nel senso dei soldi, ma denari come re, insomma.
Il re bello,
insomma. Il re bello, ecco. Bello, poi non so manco tanto.
Senta, invece ci raccontava prima nel fuori onda anche di questo contest che avete realizzato con gli studenti di grafica e design.
Sì, quello nasce dall'idea, la duplice idea. Una è quella di avere un rapporto privilegiato con le scuole di design perché, e con le scuole in generale, perché non c'è solo il contest del packaging design, ma c'è anche altre piccole, diciamo, cose che facciamo con le scuole elementari, con le scuole medie. Ma quello del contest nasce per questo rapporto che vogliamo avere con le scuole. Perché vogliamo avere rapporto con le scuole? Perché crediamo che nel nostro mestiere, come in fondo in tutti i mestieri, no, in tutte le aziende, ci sia estremo bisogno di avvicinarci a quello che è il mondo della conoscenza, quello che è il mondo dell'innovazione, cioè quelle, le idee. Noi non a caso ci chiamiamo Box Marche, idee e packaging, perché oggi non è sufficiente più fare un prodotto, ma bisogna metterci nel prodotto anche l'idea, no? Un'altra cosa che noi diciamo nella nostra visione è quello di passare dai beni pesanti ai beni pensanti, non nel senso che vogliamo fare le scatole intelligenti, ma nel fare il packaging noi dobbiamo mettere un contenuto di cervello, di pensiero e di idee, di innovazione, creatività. Di creatività non indifferente. Quindi questo legame, questo rapporto con le scuole ci faceva comodo perché poi ci valorizza il nostro lavoro anche nei confronti dei clienti. In poche parole, noi su un brief dei clienti che ci hanno dato le linee guida per fare dei packaging innovativi abbiamo chiamato degli istituti di design e di packaging design, ma anche di grafica, e gli abbiamo fatto elaborare dei progetti su indicazione linee guida dei clienti, cioè dei progetti che andavano a valorizzare e a innovare il packaging per il cliente. Abbiamo creato una commissione fatta da esperti di packaging e da clienti e abbiamo messo in palio 3 premi. No, 500 euro, 1000 euro e 1500 euro. Gli elaborati sono rimasti, no, patrimonio dell'azienda, tutti gli elaborati patrimonio dell'azienda, solo 3 hanno vinto e quindi abbiamo poi dato il premio in occasione della presentazione del nostro bilancio annuale e abbiamo fatto una festa e con questo abbiamo cercato di mettere insieme il mondo accademico, quindi le scuole, con la nostra azienda e indirettamente abbiamo fatto anche un'azione di marketing, perché no, il vantaggio poi l'ha preso anche il cliente.
Senta, Branduardi, confessione di un malandrino, perché ce la consiglia, perché ce la fa ascoltare?
Ma perché la faccio ascoltare? Perché l'abbiamo fatta girare durante la presentazione dell'ultimo Global Report, nel quale il titolo del Global Report era C-Box. C-Box è l'acronimo di quattro parole, appunto, che un po' sono il nostro motto d'azienda, no? C-Box, cambiamento, immaginazione, bravura, ottimismo, persone. C-Box l'abbiamo era il titolo del convegno che abbiamo fatto l'anno scorso a luglio, e voleva riprendere anche Expo, no? Il cibo. E quel giorno abbiamo invitato, fra l'altro, noi un malandrino del cibo, perché abbiamo invitato un agricoltore custode, questa è un'altra bella storia, l'agricoltore custode del grano Iervicella. Il grano Iervicella è un grano alto oltre un metro, che veniva usato nell'antichità per fare sia il grano, ma anche dal gambo, per fare i cappelli di paglia.
Ah, ok.
Abbiamo invitato a questo convegno, in occasione della presentazione, questo agricoltore custode di Monte Giberto, provincia di Fermo.
Fermo, sì.
Che si chiama Ladino, si chiama Dino Moroso, e lui è l'agricoltore custode di questo grano, che non fanno più ormai, ma che ha delle proprietà fantastiche dal punto di vista della, perché fanno una farina che ha delle proprietà veramente eccezionali. Questo però è un pazzo, è un malandrino, perché voi dovete pensare che la resa per ettaro di quel grano lì è un terzo, appena un terzo del grano normale, per cui potete immaginare questo qui come, no? Come vive, no? Però il malandrino sta nella passione che mette nel fare le cose e
conservare,
senza, e conservare. Quindi per questo l'abbiamo messo, anche lei mi sono ricordato.
Anche lei è un po' malandrino forse?
Beh sì, ci divertiamo soprattutto.
Spettinato camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi torna quello stagno che le canne e il muschio hanno sommerso, ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi. Ma mi vogliono bene come ai campi, alla pelle dalla pioggia di stagione. Raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di macelleria la vacca s'inchina sua compagna. E quando incontro un vetturino gli torna in mente il suo concio natale, e vorrebbe la coda del ronzino regger come strascico iniziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia, di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova per rubare salivo fino in cima, ma sarà la sua chioma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia,
e giri a coda bassa nel cortile ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola l'uomo ed una il cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sono gli stessi, sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte la falce della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, qui forse anche morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo, giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome, voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese senza nome.
Un po' come in ogni tradizione radiofonica, le cose più interessanti vengono fuori col microfono spento e nel fuori onda. Dominici, ci racconti un po' il Tonino fuori da qui, ma anche quella che è stata la sua storia e la sua particolarità. Insomma, adesso ho usato l'espressione, sono più normale di voi.
Beh, sono normale, sono più normale per voi perché dal punto di vista fisico io ho tre reni e voi ne avete due, immagino.
E quindi lei quindi è più corazzato.
Sono più corazzato. Ho tre reni perché nel 2007 ho subito un intervento di trapianto e da lì ho cambiato completamente il mio modo di vedere la vita e soprattutto mi sono innamorato della vita, ancora di più.
Lei un figlio, moglie,
sì. Moglie. Io ho un figlio di 33 anni e la moglie
che è la regina della,
che è la regina dell'Accademia della Tacchinella, e poi ho un sacco di amici e poi sono impegnato in varie attività, presidente della sportiva del Corinaldo Calcio dal lontano 75, dove anche lì ho iniziato la mia carriera come contabile e poi sono arrivato a fare il presidente e lì purtroppo adesso non ce la facciamo a trovare il sostituto perché anche lì vorrei essere dimissionario, però non ce la facciamo a trovare un altro.
Calcia 11,
ma categoria? Fiore l'Occhiello è la seconda categoria, sì. Ma il Fiore l'Occhiello sono i 10 squadre del settore giovanile abbiamo. La scuola calcio che è il fiore all'occhiello nostro, abbiamo 150 ragazzini.
E anche qui interessa più ai giovani che ai grandi risultati.
Assolutamente. Noi, se possiamo dire, investiamo, no? Spendiamo. Per esempio in tutti gli allenatori, molto di più con il settore giovanile che quello della prima squadra. Quello della prima squadra è sottopagato, per dire. Ma quelli che veramente pensiamo e seguiamo molto bene sono il settore giovanile, la scuola calcio.
Non prendetela come una scelta personale di chi vi sta parlando, però anche qui abbiamo preso un altro cuore bianconero, perché anche Dominici mi è juventino come Paradisi.
Quella è una passione che purtroppo non è condivisa da mio figlio, perché c'ho in casa c'ho un interista.
Aia.
Mia moglie invece me la sono portata dietro.
Bene, bene.
Però mio figlio è un irriducibile interista e lì.
Peccato per lui.
È peccato per lui, veramente. Lì sta fede bianconera viene da lontano, forse appena nato, sono nato bianconero. E invece mio figlio è nato interista perché aveva la sua babysitter che era.
Che l'ha deviato.
L'ha deviato. e quindi passione per sì, calcio, sì, la Juve, dove abbiamo abbonamento a, a Torino e dove andiamo su quasi molto spesso, ma più che altro andiamo su con gli amici e soprattutto ci serve anche per condividere l'abbonamento anche con amici, anche clienti, lo usiamo un po' come, come anche
punto di ritrovo.
Punto di ritrovo. Poi vado in bicicletta quando posso, sì, ma non sono praticante come per esempio Sandro Paradisi, Paradisi è lui la più forte. Poi sono amante adesso della Harley Davidson, quindi
anche lui,
cosa, anche lui, perché lì è un'altra avventura. Abbiamo fatto insieme la moto, in 20 minuti abbiamo comprato due moto.
Via Iesi.
Sì, penso che il concessionario lì dei Iesi, Frezzotti...
Ha brindato.
No, sì, ha brindato perché due gaggi come noi non li trova più, noi in 20 minuti abbiamo comprato due moto, per cui non gli dico quello che ci ha detto le mogli, perché le mogli mi volevano lasciare fuori casa, perché io a 60 anni, a 59 anni ho comprato la moto che non ce l'ho mai avuta. Pensate che mio figlio c'ha uno scooter, quindi quando mi ha visto con questa moto dice: te sei matto. Per quello che mi hanno detto che quando il trapianto mi hanno messo un rene di un rocchettaro, perché quella volta sono sì, poi ho cantato nella corale, ma quello vabbè, sono anche un tenore nella corale polifonica.
Di dove?
Di Corinaldo. Però ormai si è chiusa la corale, per cui adesso quell'attività lì l'ho smessa. Però ho fatto un'altra attività a teatro nell'83, dagli 83 per 10 anni abbiamo fatto una compagnia teatrale che recitava l'opera in playback.
Ah!
Questa è una roba unica al mondo. Unica al mondo, ma davvero.
Siamo altri di labbra.
Allora, noi ci piaceva, è un gruppo d'amici che eravamo appassionati di opera lirica. Allora andavamo a Macerata, andavamo a Iesi, siamo venuti spesso a sentire, andavamo a Verona quando c'era, no, per esempio la stagione lirica d'estate. Ci è venuto in mente e dice: ma perché non ce la facciamo per conto nostro, anziché andarla a vedere? Allora abbiamo messo su una compagnia che chiamava Mimesis, facevamo praticamente solo le mosse e girava il dischi dei più famosi protagonisti, del Monaco, Callas, e noi lì a fare, a recitare. Stavamo nella compagnia Le Sarte, il coreografo, il direttore d'orchestra, che sarebbe stato il direttore della banca, praticamente il presidente della banca,
che
faceva play, il regista, e lì per 10 anni noi abbiamo recitato nei teatri.
Ma il pubblico era consapevole del playback? O...
Noi eravamo l'unica compagnia
dichiaratamente playback.
Sì, playback, che però portava anche il pubblico. Cioè, noi andavamo nei teatri piccoli, i teatri da 100 posti, quindi delle Marche, li abbiamo fatti quasi tutti, però eravamo, cioè, portavamo anche il pubblico, perché noi non prendevamo niente, quindi dicevamo a chi ci chiamava: se non c'è il pubblico non vi preoccupate, perché ce lo portiamo noi, ce lo portavamo quelli da casa,
amici,
e via. E per 10 anni abbiamo fatto le più belle opere. Io sono fatto la parte di sia parte buffa, perché ho fatto Rossini, ho fatto il Barbiere di Siviglia, ho fatto Don Bartolo nel Rossini, e ho fatto anche però Scarpia nella Tosca. Ma quindi non, sono molto eclettico su
ma non
questo.
Mi è mai venuto in mente di accendere il microfono e cantare davvero?
Veramente c'era uno con noi che lui
era sempre, aveva questa voglia.
Sì, no, ce l'aveva il regista, e diceva: guarda, canta piano perché si sente. Allora lui diceva: ecco, io vorrei che se andasse via la luce almeno mi sentono come se... Questo diceva lui sempre, poverino, dopo. Allora, ma il bello era quando facevamo le prove. Noi allestivamo un'opera in 3 mesi, presso poco. I primi 2 mesi avevamo le cassette da far girare sempre in macchina, e poi il testo. E poi ci vedevamo una volta a settimana e mettevamo insieme l'opera, ma soprattutto studiavamo i gesti, perché il nostro regista diceva che noi eravamo più bravi dei attori, perché loro dovevano pensare a cantare,
invece voi solo la gestualità.
E invece noi la gestualità, ma in effetti se voi vedete le cassette registrate Tutte espressioni. Questo ho fatto anche quello fra le mattate. Poi basta. Dopo lavoro anche ogni tanto qui in azienda. Però.
Senta, chiudiamo l'intervista, anzi, questa bellissima chiacchierata con l'ultimo progetto che hai in mente come grande re, grande imperatore dell'Accademia della Tacchinella.
Oh, dunque, Accademia della Tacchinella abbiamo molti progetti. Uno sono quelli di andare all'estero, andremo a San Marino a vedere un'azienda all'estero, quindi San Marino, andiamo a vedere un'azienda molto bella, nella quale, perché l'Accademia della Tacchinella, al di là della, è un'associazione molto complessa, diciamo, come attività, perché è un'associazione enocultural-gastronomica, quindi nasce come gruppo di amici imprenditori che hanno lo scopo di andare a visitare altri imprenditori per acquisire più conoscenze, no? per vedere quello che fanno gli altri.
Certo.
E dopo ci abbiniamo anche l'arte, la cultura e ci abbiniamo anche la enogastronomia, appunto. Quindi il progetto sarà quello di andare a San Marino a vedere questa bella azienda e conoscere un'imprenditrice che è una meraviglia. Poi un altro grosso progetto sarà in ambito culturale, artistico, un po' una ripetizione del progetto del Perugino. Voi sapete che abbiamo sponsorizzato la pala del Perugino, che poi dire sponsorizzato non va bene, perché in quel caso noi l'abbiamo vissuto il restauro del Perugino, perché noi abbiamo seguito la bottega del restauratore dall'inizio del progetto fino alla fine. Quindi siamo entrati proprio dentro il laboratorio del restauratore e ci siamo anche acculturati da questo punto di vista qui, perché abbiamo conosciuto una cosa a noi ignota, no? Quelle che erano le tecniche di pittura, quindi anche i vari strati di colore che aveva subito l'opera, e ci siamo appassionati di quello. Quindi nei nostri grandi progetti ci sarà un'altra sicuramente opera di questo genere.
Da vivere.
Sì, però non ve lo posso dire adesso, perché siamo, insomma, sarà una cosa importante.
Dominici, si può dire che lei è innamorato della vita?
Sì, sì. Sono innamorato della vita, lo dimostra il fatto che, poi dopo lo vedrete anche in azienda, noi puntiamo molto sulla passione, cioè sull'emotività, sulla voglia di fare, sul fare le cose perché uno ci crede. E poi anche sulla Tacchinella il motto è passione di vita, anche sull'Accademia della Tacchinella, quindi è tutto un po', come dire, poi noi ci abbiamo una, io c'ho una certa, come dire, filosofia, no? Penso che la vita vada vissuta in maniera intensa, perché è talmente breve che se non la riempiamo con più cose possibili, poi passa in fretta e ti accorgi che dovevi fare un sacco di cose
e quindi è lasciato per strada.
Per cui, anzi, più andiamo avanti con l'età, poi più ne vogliamo fare, perché io dico, c'è rimasto meno tempo, no?
Certo.
Noi ci siamo rimasto 10-15 centimetri, perché io guardo la vita anche a metro, no? Se tu consideri che la vita, te considera che ogni 10 anni 10 centimetri, 10 centimetri, pensa che la media della vita 85 anni, quindi 85 centimetri. Però se io dico 85 anni, non dico, non sembra tanti, però se dici 85 centimetri, tu metti in metro, e io vedo che io per esempio ce l'ho 64 centimetri, guardo,
mancano 15
quelli che passano, manca 15 centimetri, ragazzi, io 15 centimetri non c'ho tempo manco per dormire, cioè non posso dormire più,
certo.
Devo fare più cose possibili, quindi è per quello che innamorato della vita, e quindi cerco di viverla al massimo.
Anche un'intervista radiofonica di lunedì pomeriggio.
Cioè questa, sì, bellissima. Grazie, fra l'altro, a voi, perché Radio Impossibile.
Incredibile,
no, impossibile. Radio Incredibile, buona fortuna a voi, appunto.
A lei,
e buona vita.
Nella vita.
Grazie.
Voglio vivere quello che potevo vivere con te. battiti e non lasciare agli altri il gusto. Questa è la tua vita, alzati. Non provare a farmi credere quello che non puoi concedermi. Dimmi cose da non crederci. Portami fuori di me, dentro di noi.